di Luigi Pirandello, Il buon cuore. Voce di Lorenzo Pieri.
Poi vendere i figliuoli, come le piglia lei le cose? Non s'è voluto far danno a nessuno, anzi il bene di tutti. E se la cosa poi è andata a finire così male, creda che la colpa è soltanto del buon cuore. Del resto i figliuoli c'è anche il modo di comperarli legalmente. Quando non si possono avere, si adottano. Ma questo non era un modo per il marito e la moglie di cui vi parlo. L'adottare un figliuolo a loro non sarebbe servito a niente. Il figliuolo lo dovevano fare carnalmente, per via d'una grossa eredità, lasciata a questa condizione da una zia bisbetica, che se l'erede non fosse venuto entro i 10 anni, l'eredità sarebbe andata ai trovatelli di un istituto detto degli oblati. C'è di queste zie bisbetiche, agre e zitellone, che si sentono venir male al pensiero di beneficare i parenti che conoscono e assaporano in segreto il dispetto che faranno mettendo nei loro testamenti le vendette distillate o le minacce e i batticuori di certe arzigogolate disposizioni. Il nipote s'era accortamente premunito, scegliendosi una bella moglie prosperosa che gli desse garanzia di molti figliuoli. Come la garanzia? Come? Ho capito che lei mi vorrebbe tirare a parlar sboccato. A occhio, s'intende, stimando quanto la sposa prometteva dal seno, dai fianchi, dai bei colori della salute e della gioventù. Ma neanche a farlo apposta quando si dice la disgrazia. Il primo anno ancora risero, il secondo meno. Poi al terzo cominciarono a impensierirsi e più al quarto con sorde bili e segreti rancori, finché non proruppero al quinto nella sguaiataggine di certi raffacci. Ti vorrei far vedere per chi manca. Ringrazia Dio che sono una donna onesta e certe prove non me le sogno nemmeno di fartele. La donna, si sa, è sempre quella che parla di più, cimentosa. Tocca a te e non a me. Tocca, che tocca? Per quel che toccava a lui, sfidava a trovare una donna che avesse il coraggio di lamentarsi. Lei non si lamentava. E allora, che altro voleva da lui? Per quel che lui ci doveva mettere, in 5 anni non uno, ma un reggimento di figli avrebbe potuto fargli. Figurarsi dunque la gioia, che dico gioia, il tripudio, quando la moglie, ammansita, una mattina gli fece intendere che le pareva di aver motivo di credersi incinta. Chissà perché, questa confidenza le donne la fanno sempre tenendo gli occhi bassi. Lui parve impazzito, corse a gridarlo in casa di tutti i parenti e amici e conoscenti. Per miracolo non lo gridò per le strade e non mise le bandiere a tutte le finestre. Il figlio, il figlio! Se non che, tutta un tratto, quando la gravidanza già pareva perfino esagerata, non giunta ancora neanche al quinto mese, avvenne una cosa che potrei lasciare intendere, ma dire precisamente no. Una di quelle disgrazie, o a dir dei medici, fenomeni che rari, ma pure sogliono avvenire. Avete insomma veduto quei bei palloni colorati, che si comprano per i bambini nelle fiere, che a soffiar nel cannellino si gonfiano e poi, a levare il dito, si sgonfiano sonando? Così, ma senza suono. Insomma, il figlio, fatto d'aria, sfumò. Immaginatevi quel poveretto, dopo tanta allegrezza, la mortificazione di doverlo annunziare la prima volta. La seconda almeno se la risparmiò, perché ebbe la prudenza di non far sapere a nessuno che la moglie credeva d'essere di nuovo incinta. La terza, ecco, fu per pura combinazione, per uno di quei casi non creati che vengono a proposito e si dicono mandati da Dio, benché ad una che faccia professione di portare al mondo i figliuoli accadano di frequente. Io osi venire da me, ragazza mia, per queste cose? E non sai che c'è la galera? Nascondi quanto vuoi, poi si viene a sapere e chi ci andrebbe di mezzo sarei io. No, no, e poi peccato mortale. Non te lo credevi, lo so, dite tutte così, ma è pure da aspettarselo quando si fanno certe cose. E ora vieni da me perché io abbia pietà? Era però, veramente, una di cui non si sarebbe detto che l'avesse fatto per vizio, e nemmeno sapendo il male che si faceva, una ragazzona di 17 anni, pastosa e vermiglia come una pesca, con certi occhi abbambolati, che ci si era trovata senza saper come presa alla sprovvista, mentre, sì, un po' per ridere, faceva all'amore, alla guerriera, e non capiva bene dove, alla fine, nel calore dello scherzo, abbandonandosi, si può arrivare. Ora, ecco, senza far male a nessuno, anzi, come ho detto, facendo il bene di tutti, si combinò così, che lei, la ragazza, non doveva far sapere niente a nessuno, nemmeno alla sua mamma. Si sarebbe messa a servizio da una certa signora, la quale, al contrario, avrebbe fatto sapere a tutti che aspettava per la terza volta un bambino e che questa volta sperava di portarlo a compimento, andando per consiglio del medico a maturarlo in campagna, all'aria sana. Là nessuno le avrebbe vedute, ma con discrezione e senza esagerare, anzi la signora, che pareva veramente incinta, si sarebbe, occorrendo, mostrata in modo che la cosa venisse naturale. «Sì, sono incinta, ma che c'entra? Se c'è bisogno, eccomi qua!» E anche lei, la servetta, fino a tanto che la grossezza non avesse dato nell'occhio, per quanto in campagna a queste cose non ci si bada. Alla fine, al momento del parto, i gridi dell'una sarebbero parsi quelli dell'altra e il bambino, da un letto appena nato, sarebbe passato all'altro, senza che lei nemmeno lo vedesse. Tanto non lo voleva. L'avrebbe avuto l'altra, che lo desiderava invece così ardentemente, e sarebbe stato ricco e felice, mentre con lei, seppur fosse arrivato a nascere, chissà che disgraziato sarebbe stato, senza padre, senza nome, senza stato, in un ospizio di trovatelli. E poter dare per giunta una volta tanto a questa professione di portare al mondo i figliuoli in certe tane di miseria, dove patiranno tutti gli stenti e anche la fame, la soddisfazione di far cangiare almeno ad uno lo stato, invece di portarlo in un covo di spine, portarlo in un letto di rose. Ma era andata anche meglio di così, perché il Signore, non contento d'avere salvato dal disonore e forse anche dal delitto la ragazza, le volle assegnare anche una dote di 25.000 lire, che poi i maligni, quando si riseppe ogni cosa, dissero «il prezzo del bambino, brutto spilorcio, usuraio profittatore, 25.000 lire per un bambino che avrebbe invece salvata a lui una così grossa eredità», senza voler pensare che per quella ragazza che non voleva essere madre, quel bambino non aveva altro prezzo che quello del peccato e del disonore, e che quella dote era pur bastata a richiamare il giovine che aveva rovinata la ragazza e a fargliela sposare. Giovani e con la prova già fatta, se avessero voluti altri figliuoli, avrebbero potuto farne a piacer loro, senza tener più conto di quel primo che davvero non era poi da compiangere, ricco e beato in una casa di signori. Tutto così era andato liscio in porto. Il matrimonio dei giovani col pagamento della dote già fissato in un assegno da riscuotere subito dopo il parto, la gravidanza della signora che sembrò vera a tutti e quella della ragazza di cui non riuscì ad accorgersi né a sospettare nessuno. Ma che paura nera, specie negli ultimi mesi, a sentirsi sotto certi occhi che le guardavano, come inghiottite dalla finzione che facevano l'una d'essere incinta e l'altra di non esserlo. Lui, il Signore, si faceva rivedere in città di tanto in tanto, riportava ai parenti e agli amici i progressi del nascituro, attecchito per davvero questa volta, ma sì, figurarsi che già si muoveva, gliel'aveva fatto tastar con la mano la moglie, ed era lei invece la moglie che l'aveva tastato con la mano sul ventre della ragazza, esclamando con un tremor di gioia e di ribrezzo insieme «Oh sì, sì, davvero, già tira i calcetti!» E poi la felice nascita del bambino, denunziata e iscritta sotto il nome dei finti genitori e assicurata così in tempo la grossa eredità. Fu il buon cuore. La colpa fu proprio soltanto del buon cuore, all'ultimo momento, allorché la signora, con tutto quel bel seno di cera da tenere esposto tra i merletti in vetrina, si trovò senza una goccia di latte da dare al bambino affamato, mentre di là la ragazza spasimava col petto gonfio, da cui il latte sprizzava come da due fontanelle. Si perdettero proprio per questo, per quel latte che sprizzava e per quella boccuccia di bimbo che voleva succhiare. Tant'è vero che avviene sempre così, che più d'ogni ingegno vale la forza della natura. Dovevano avere pronta una balia in città e subito partire col bambino senza nemmeno lasciarlo vedere alla ragazza. Invece la signora si impietosì. Pensò che nessun'altra, meglio della madre vera, avrebbe potuto allattare il bambino e corse lei stessa ad attaccarglielo al petto. Tutto il male venne di qui. Combinarono che, ritornati in città, la ragazza avrebbe figurato da balia, tanto il marito già l'aveva con sé, ma appunto già col marito accanto, che era il padre vero del bambino, la madre, che per 9 mesi l'aveva portato in sé e poi con tanto dolore partorito, ora che se lo serrava tra le braccia, attaccato al petto suo, carne sua, sangue suo, poteva più darlo a un'altra? Sì, c'erano i patti, c'erano tutte le ragioni in contrario, tutti i falsi che ora si sarebbero scoperti, l'eredità perduta e la prigione per tutti. Ebbene, la prigione, ma il figlio no. Il figlio, quella madre, non lo poteva più dare a nessuno, ora che se l'era attaccato al seno. Era suo, e non lo poteva più dare a nessuno. Così furono tutti imprigionati: il signore, la signora, la levatrice, la giovine, la ragazza e per forza anche il bambino con lei, tutti, sotto una diversa imputazione e sotto più imputazioni, una più grave dell'altra, ciascuno. E alla fine imprigionati per nulla, perché per le furie con cui la ragazza aveva difeso il bambino contro tutti e contro il suo stesso marito, il latte le si guastò e in carcere il bambino morì, e tutti rimasero come tante statue di sale in attesa della condanna, a mani vuote.